religioso, o perlomeno del pensare religioso monoteistico, come si diceva all'inizio. Uno degli elementi che potrebbe essere non decisivo per risolvere questo problema, ma forse avvicinarsi, è proprio il tema, diciamo, tra virgolette, della evangelizzazione, no? Della conversione, dell'imporre o meno in qualche modo agli altri le proprie convinzioni. Visto che lei aveva accennato a questo, forse la prima domanda potrei fargliela io, proprio se può, più stringatamente si capisce in questo momento, accennare a questo aspetto.
Ne raccogliamo alcune e poi rispondo.
Come vuole, sì, va bene.
Buonasera, volevo chiedere in breve se sono compatibili alcuni istituti del diritto islamico, come l'infibulazione oppure la mutilazione dei genitali femminili, il ripudio o la poligamia. Insomma, questo ha a che fare anche con la violenza della religione. Insomma, se si possono compatibilizzare questi istituti con la civiltà occidentale e se non ricorre appunto un'opera di mediazione culturale. Grazie.
Ecco, sì, una delle due cose che volevo chiedere è stata detta poc'anzi, giusto? Islam è mondo femminile. Da quello che io so e che vedo, c'è una situazione, mi si permetta, di oppressione. Parlando con gli islamici dicono no, è una condizione di protezione che noi vogliamo realizzare nei confronti delle donne, nella misura in cui hanno qualcuno che le guarda quando escono di casa, oppure il loro vestirsi in quel modo che effettivamente mi sembra, soprattutto d'estate, molto oppressivo, no? Se penso ai cappotti, soprabiti e quant'altro, non solo il velo queste persone mettono. E sì, quindi poi anche il discorso della poligamia, che tipo di violenza questo può essere nei confronti del mondo femminile, visto che non è ammesso di converso una poligamia, al contrario, cioè delle donne verso gli uomini. Un altro secondo aspetto pratico è la finanza islamica. Sappiamo chi guastica è capace di fare la finanza capitalistica quando non è regolamentata o regimentata. Si sente parlare spesso di finanza islamica. Vorrei qualche chiarimento in proposito a questo. Grazie.
Mi riferisco anch'io al suo accenno sulla probabile connessione tra monoteismo e violenza, però la realtà storica indica che anche società influenzate da religioni politeistiche non sono affatto immune da violenze, valga il caso delle società indù e anche certi aspetti del buddismo tibetano. Oggi il Tibet suscita commozione perché si sente oppresso dalla dominazione cinese, ma sappiamo che la realtà storica, la teocrazia buddistica tibetana, non è stata affatto immune da gravi episodi di violenza. Allora forse un possibile accenno di soluzione sta proprio nelle parole che lei aveva richiamato giustamente, di Avicenna e di Al-Ghazali. Cioè si potrebbe dire che quando si verifica per complesse ragioni una strutturale chiusura a ogni aspetto di razionalizzazione filosofica, lì c'è esposizione alla violenza. Quando invece questo aspetto viene eliminato e si verifica in una situazione di apertura, il rischio è minore. Questo tanto nelle religioni monoteistiche quanto in quelle politeistiche.
Volevo riferirmi al fatto che l'Islam è uno Stato, cioè c'è un detto che l'Islam è uno Stato, una religione, una patria. Questo Khomeini lo aveva anche affermato da una domanda, aveva detto senza lo Stato islamico non c'è l'Islam. Quindi questo spiega il perché ci sono tutte queste contraddizioni. E sulla violenza in particolare. L'altro fatto è, per esempio, che c'è lo stato di guerra tra dare l'Islam e dare il Harb, no?
Forse può rispondere.
Volevo sapere cosa dice.
Ancora, diciamo, la signora che c'era fuori, sì. E poi
sì, sì, sì.
Ancora la signora lì, e poi basta, perché sennò non c'è.
No, volevo chiedere una cosa breve, dato che prima ha parlato del concetto di jihad, voglio sapere se il jihad di oggi è difensivo o offensivo.
Sì, io volevo fare una domanda anch'io semplice. Si sente spesso parlare di legge della Sharia. Che cos'è questa legge della Sharia e come si inserisce nel discorso che ha fatto? Grazie.
Allora, avete sollevato un sacco di problemi, mi ci vorrebbe molto più di un quarto d'ora o 20 minuti a rispondere. Cercherò di essere telegrafico. Allora, innanzitutto la prima domanda, quella che riguarda la conversione, è un dato di fatto storico confermato dalle fonti e ormai accettato dalla critica storiografica, il fatto che l'Islam non si espanse attraverso l'imposizione delle conversioni, anche perché gli arabi costituivano una elite e avevano tutti gli interessi a conservare quella superiorità, che era una superiorità che si facevano pagare, per esempio, attraverso l'imposizione di una tassa di capitazione che si chiamava jizya nei confronti dei non musulmani. Un esempio molto evidente è quando i musulmani sono arrivati in Egitto. Quando i musulmani nel 642 sono arrivati in Egitto, la popolazione copta d'Egitto, che era in lite con l'oppressivo controllo dell'ortodossia costantinopolitana, perché allora l'Egitto era parte integrante dell'impero di Costantinopoli, dell'impero bizantino, accettarono di buon grado l'arrivo dei musulmani, perché i musulmani gli facevano pagare meno tasse e oltretutto non li costringevano a convertirsi e non li costringevano a professare certe verità teologiche che il patriarca di Alessandria cercava di imporre ai copti che erano monofisiti. Quindi dal punto di vista storico su questo non c'è problema. La conversione è un'altra dimostrazione di tutto questo, sta nel fatto che nei vari paesi conquistati dall'Islam, l'Islam divenne maggioritario dopo 3-4 secoli, per cui se la conversione fosse stata imposta con la forza sarebbero diventati musulmani subito e immediatamente, cosa che invece non accadde, e il processo di conversione fu un processo molto lungo e diversificato che obbediva a ragioni altrettanto diversificate. Naturalmente le due domande su Islam e mondo femminile, infibulazione, ripudio e poligamia relativamente al diritto islamico sono strettamente collegate. Una cosa è da dire, la circoncisione non è prevista dal Corano e dalla Sunna. La circoncisione è prevista dal diritto musulmano, ma soltanto relativamente alla circoncisione maschile. La circoncisione femminile non è prevista da nessuno e non è parte del diritto musulmano. Che venga praticata l'infibulazione in certe zone del mondo musulmano è perché l'infibulazione è un uso ancestrale dell'Africa nera, non è un uso musulmano. Infatti, se esistono le ragazze dell'Alto Egitto o della Nigeria che praticano l'infibulazione non è praticata in Iran o in Indonesia. Per cui non confondiamo quello che è parte integrante della tradizione e delle prescrizioni anche cultuali del mondo islamico con quelli che sono usi e costumi che derivano dall'urf, cioè dal diritto consuetudinario, che come tutti i diritti il mondo musulmano ha conosciuto, perché dovunque si affermi una certa pratica e un certo diritto evidentemente trae motivo dalle usi, dalle costumanze delle popolazioni che erano precedenti. È vero che la poligamia è prevista dal Corano, però vi farei notare una cosa, e questo persone esegeti del Corano molto aperti come Mohammed Abdu e come Nasr Hamid Abu Zaid l'hanno debitamente sottolineato. Il versetto della poligamia è il versetto 3 della Sura Quarta. Il versetto 3 della Sura Quarta dice: se temete di non essere equi con gli orfani, sposate allora di fra le donne che vi piacciono due o tre o quattro, ma se temete di non essere giusti con loro, una sola. Cioè il versetto dice chiaramente, uno, che la poligamia è lecita nei confronti di donne vedove che hanno figli orfani. Quindi tendenzialmente il Corano non è favorevole alla poligamia in quanto tale, bensì in un certo tipo di contesto storico. E questo richiama alla memoria la contestualizzazione storica, perché il versetto venne, secondo la tradizione, rivelato dopo la battaglia di Uhud, quando vennero uccisi un certo numero di musulmani e un certo numero di donne erano rimaste vedove. E in una società di tipo patriarcale, come la società dell'epoca del profeta, la situazione di queste donne non era evidentemente favorevole. Allora, anche la questione della poligamia può essere ridotta, o perlomeno dire ricondotta, a un problema di esegesi. Questo non toglie il fatto che indubbiamente il ruolo della donna all'interno delle società musulmane sia un ruolo meno libero o decisamente poco libero rispetto a quello che è il ruolo della donna e la situazione della donna nelle società occidentali. Al proposito bisogna dire varie cose, si potrebbero dire varie cose. La prima è che la tradizione che vede nella donna il repositario dell'onore della famiglia non è tipicamente musulmana, ma fa parte di una tradizione mediterranea che risale agli antichi greci. Voi sapete benissimo che i greci erano estremamente misogini. Le donne non potevano uscire di casa, le donne non potevano andare a vedere negli stadi le gare, perché gli uomini combattevano nudi. E quindi, voglio dire, la tradizione è una tradizione non esclusivamente musulmana, ma una tradizione mediterranea. Che il mondo musulmano conservi ancora, rispetto a quello che abbiamo in certo modo conquistato in Occidente, una pratica di questo genere è indubbiamente vero. Però è anche altrettanto vero che con grande fatica, con grande difficoltà, però il mondo musulmano sta cercando di aprirsi e le donne stanno guadagnando, per esempio recentemente nelle rivolte arabe del 2011, spazi di apertura e spazi di partecipazione all'interno delle società sempre più ampi. Io credo che il cammino sia irreversibile e quindi credo che coi tempi necessari anche questo tipo di processo accadrà nel mondo musulmano. Il problema della finanza islamica mi trovo un po' spiazzato, nel senso che io non me ne intendo granché, non mi sono mai occupato di problemi di tipo economico relativamente all'Islam. Quello che le posso dire è questo: il Corano impedisce e proibisce esplicitamente l'usura e il prestito a interesse. Quindi la finanza islamica e le banche islamiche sono organizzate in modo tale da garantire dei profitti a coloro che investono o depositano i propri soldi in queste banche, in queste imprese, evitando il prestito a interesse e l'usura. Esistono diversi buoni libri che si occupano in particolare di questo aspetto. C'è un libro del Mulino sulla finanza islamica, e quindi potrei consigliare al signore che mi poneva la domanda di informarsi più dettagliatamente su questo argomento in questi libri. Per quanto riguarda la questione dell'induismo e del buddismo, è verissimo, ma io avevo detto una cosa inizialmente, cioè che secondo me sommessamente potremmo dire che la violenza è connaturata a tutte le religioni, cioè è un aspetto quasi inevitabile della religione, perché le religioni per natura sono fondate sull'idea di possedere la verità. Sono fondate sull'idea di possedere la verità, e chi non pratica quella religione che è depositaria della verità in qualche modo è miscredente. Questo è un fatto che anche quelle espressioni che forse non possono essere nemmeno esse strettamente chiamate religioni, come il buddismo, per esempio, hanno comunque, perché in qualche modo io sono convinto che un aspetto esclusivista, inclusivista, cioè l'inclusione di chi professa la medesima religione, l'esclusione di chi professa altri tipi di religione, siano comunque connaturati in quel tipo di esperienza umana, umana troppo umana, direbbe Nietzsche, umana troppo umana, direbbe Nietzsche, che è la religione. Per quanto riguarda l'osservazione sull'Islam e lo Stato, guardi, io non posso rispondere a questa domanda qui, perché ci faccio sopra i corsi universitari e quindi ci metterei circa una cinquantina di ore. Quello che posso dire in massima sintesi è questo: la rivendicazione della identità in Islam di religione e Stato è una rivendicazione contemporanea. Nel pensiero politico islamico classico, almeno fino a Ibn Taymiyyah, che vive nel XIV secolo, non c'è alcuna esplicita identificazione di religione e Stato. C'è un'identificazione di religione e mondo nella formula l'Islam din wa dunya, ma non un'identificazione della religione e Stato nella formula l'Islam din wa daula. Io ho sprecato parecchi momenti della mia attività di ricerca per dimostrare esplicitamente, poi se non ci sono riuscito dipende dal lettore che legge i miei libri, comunque io ho cercato di dedicare parte importante della mia attività di ricerca a dimostrare il fatto che l'Islam è laico e che nell'Islam non c'è nessuna identità di religione politica, tranne quella rivendicazione del fondamento dello Stato che avviene in età contemporanea in tendenze di tipo teocratico, che sono quelle, per esempio, lei citava giustamente Khomeini, ma Khomeini è Islam sciita e non Islam sunnita, è Islam minoritario e non Islam maggioritario, è Islam di tipo teocratico, mentre l'Islam è tendenzialmente teocentrico. Nello sciismo esiste un clero, nel sunnismo non esiste. Insomma, ci sono tutta un insieme di problematiche che ovviamente non posso eviscerare in questo contesto, però ripeto, la mia posizione è completamente diversa. Ribadisco, la rivendicazione dello Stato islamico è dell'Islam politico contemporaneo a partire dai fratelli musulmani negli anni 30 del Novecento. Prima la problematica non esiste. Allora, se è così, bisognerebbe chiedersi quali sono state le circostanze di evoluzione storica e di evoluzione del pensiero che sono andate in quella direzione. Se il jihad di oggi è offensivo o difensivo, il jihad di oggi è formalmente offensivo, però è giustificato in un'ottica difensivistica, nel senso che chi pratica e chi difende l'idea del jihad bellico afferma che il mondo musulmano è oggetto di aggressione da parte dell'Occidente. Essendo il mondo musulmano oggetto di aggressione da parte dell'Occidente, il jihad è una formula assolutamente lecita e praticabile di rispondere con le armi alla forza delle armi. Quindi, andando oltre all'indicazione di quel versetto coranico che citavo, Dio vi predica, vi dice combattete coloro che vi combattono, ma non eccedete i limiti, perché la percezione, se lei prende anche i teorici del qaidismo come Ayman al-Zawahiri, come Abdullah Azzam, che sono stati i due principali teorici del jihadismo qaidista, dal loro punto di vista l'Islam deve essere difeso, e da questo punto di vista lo dice anche Qutb, il quale peraltro dice che l'Islam nutre una concezione offensivistica del jihad, perché il jihad significa liberazione dell'uomo dalla servitù ad altri dei che vincola l'uomo in questa terra. Quindi questa è la sfumatura del problema. Che cos'è la Sharia? Formalmente la Sharia è l'unione del Corano e della Sunna, cioè i due fondamenti del diritto musulmano. Però la Sharia non è strettamente il diritto musulmano. Il diritto musulmano è il fiqh, che è l'elaborazione su base sharaitica delle regole che fanno parte dell'orizzonte del diritto. Che cos'è la Sharia? La Sharia è fondamentalmente la via, perché Sharia in senso tecnico significa via che conduce alle fonti d'acqua. Quindi la Sharia è la via che conduce gli uomini a comportarsi secondo le indicazioni di Dio. Un musulmano abbastanza intelligente, nel senso che è un convertito, è un italiano convertito all'Islam, io non amo i convertiti, comunque questo è un uomo abbastanza intelligente, diceva una volta, e secondo me diceva una cosa giusta, che la Sharia è un mondo molto vario, è come se noi pigliassimo il codice giustinianeo e considerassimo il codice giustinianeo come la base del diritto dell'Occidente. Quindi noi dobbiamo considerarla in questo senso. Certo, i fondamenti della Sharia sono il Corano e la Sunna, ma su base sharaitica si è evoluto tutto il sistema del diritto che in termine tecnico si chiama fiqh. Quando si parlava, per esempio, di poligamia o di infibulazione femminile o cose di questo genere, queste non sono cose di Sharia, sono cose da fiqh. Perché la Sharia è quella via che conduce alla retta comportamento e che deve essere interpretata e rivista sulla base dell'esegesi del testo sacro. Questo in termini molto sintetici.
Bene. Possiamo forse ancora prenderci 2 minuti, 5 minuti... magari per aggiungere, adesso nella sua risposta entrava un elemento che abbiamo finora un po' tenuto fuori dai nostri discorsi, e cioè l'evoluzione storica, il cambiamento nel corso della storia e delle interpretazioni, degli atteggiamenti. Ecco, oggi della componente, diciamo, mistica dell'islamismo, c'è ancora qualcosa, c'è un'attività,
l'islamismo,
una presenza?
Il sufismo è una parte assolutamente fondamentale del culto popolare. Io posso affermare, credo senza tema di smentita, che almeno un musulmano su due fa parte di una confraternita mistica. Quindi lo studio del misticismo e delle confraternite è un modo per approcciare e per toccare con mano quello che è il culto popolare, il culto di base, il culto dell'uomo della strada, che ovviamente è molto diverso dal culto e dalle elaborazioni teoriche degli ulema, esattamente come sono molto diverse le comunità cattoliche di base rispetto alla gerarchia ecclesiastica. Da quel punto di vista esiste la stessa cosa nell'Islam.
Allora grazie a tutti e grazie al professor Campanini per questa sua bella lezione così generosa anche nelle domande.